tutelato dalla privacy. Infatti, ha rilasciato.
Di 16 maggio, 8:01, buona mattina da Claudio Iampaglia e da Guarda che Lune, che tra poco anche in compagnia di Giuseppe Mazza e a distanza da con Marta Zambon, che torna con la sua rubrica Una giornata con tante parole da decriptare, almeno dai quotidiani italiani. È tempo di tregua oppure no? Cosa significa minaccia? Cosa significa riconquista? Questo per quanto riguarda ovviamente la guerra in Ucraina. Uno strano senso di giustizia tra l'apertura della campagna referendaria di fatto sui quotidiani, la destra tutta concentrata sui referendum che ha promosso, quelli sulla giustizia. Matteo Renzi con le anteprime del suo libro Il mostro, che poi sarebbe lui stesso. E il ricordo su Il Domani con un articolo, come dire, molto, molto interessante. Non ci si stufa mai di riraccontare la storia di Falcone. Ma anche la vita YOLO YOLO. Se non sapete cos'è, fra poco ve lo spieghiamo. E intanto vediamo un po' come sono i titoli dei quotidiani rispetto al... almeno i quotidiani che decidono di aprire con la guerra in Ucraina. Corriere della Sera, paura di Putin, la NATO cresce, Svezia e Finlandia confermano l'adesione, gli USA altre armi, il territorio ucraino resti integro. La Repubblica, ci riprenderemo il Donbass, il vice comandante dell'esercito ucraino fermato il nemico che si ritira, libereremo tutto l'est del paese. Tutti riprendono anche Stoltenberg, il segretario della NATO, che dice l'Ucraina può vincere. La stampa invece titola Kiev a Biden, non è tempo di tregua, gli americani spingono sul cessate il fuoco, Zelensky dice non avvantaggiamo il nemico, la NATO e gli ucraini possono vincere la guerra. E ancora titoli Il Giorno, la minaccia nucleare rafforza la NATO, Il Fatto Quotidiano, Zelensky vince l'Eurovision e bandisce i suoi oppositori, il trionfo politico della band di Kiev e 11 partiti fuori legge, ricorda, sono altri partiti filorussi che sono stati almeno definiti così dal governo che li ha resi appunto fuori costituzione, fuori legalità. È Libero, la guerra Putin si fa con il televoto, le canzonette uniscono l'Unione Europea, ancora divisi sull'invio di armi e sanzioni, gli europei si mettono d'accordo sull'Eurovision. Ma nelle pagine interne sulla guerra in Ucraina faremo qualche segnalazione per gli approfondimenti, poi dopo di noi c'è Prisma con Lorenzo Ghidini e Alessandro Braga che appunto affronterà anche questi temi. NATO, la svolta nordica, Ankara chiede garanzie, per Di Maio i turchi non metteranno il veto, il conflitto sarà lungo, rilanciamo i negoziati, Di Maio ora negoziare. Una chiacchierata, non è proprio un'intervista, ma è quella forma strana tra articolo e intervista che fanno spesso i giornalisti quando non hanno l'autorizzazione a chiamarla intervista. Monica Guerzoni ha parlato a lungo con Di Maio, se vi interessa, adesso dice che bisogna, tra il momento della trattativa, su che cosa? I confini integri, eccoli qua, perché gli ucraini pensano che stanno potenzialmente riuscendo nella loro non soltanto decisa resistenza a fermare l'invasione russa, ma anche a contrattaccare i reduci di Kharkiv, 2 mesi sottoterra, ma ora siamo vivi. Vediamo su Repubblica le pagine della guerra, molto simili a quelle del Corriere, salvo che Daniele Ranieri è a Kharkiv, proprio alle porte di Kharkiv, i russi non sparano più. Ora libereremo Izium, la strada che conduce verso Oriente è disseminata dei resti della ritirata dei russisti. Si trovano elmetti, blindati, casse di munizioni, ordigni antiuomo nascosti ovunque. Il racconto è questo, la prova tangibile della controffensiva ucraina a Kharkiv sono i 40 chilometri consecutivi in furgone verso est su un'autostrada che fino a poco tempo fa era sotto il tiro costante dei carri armati russi che si nascondevano in posizioni di vantaggio dietro gli alberi sui crinali delle colline e tiravano su tutto quello che vedevano passare, non facevano differenze tra i veicoli militari e civili, ci dice Dima che era rimasto dal lato russo del fronte. Oggi può indicare i punti dove i soldati hanno fatto centro e mostrare i resti dei veicoli civili che a volte sono finiti fuori strada. Li chiama russisti come tutti, è una crasi tra russi e fascisti, oppure anche gli occupanti. Questi 40 chilometri sono una profondità impensabile fino a poco tempo fa, è quello che gli ucraini hanno recuperato. Poi ci sono ancora questioni sulla pioggia di fuoco, forse anche fosforo bianco sull'Azovstal, e infine sulla guerra La Stampa, che ha un racconto come sempre molto lucido e molto significativo, stavolta corredato anche da molte foto di Alessio Romenzi, di Francesca Mannocchi, l'inviata in guerra della Stampa. In pochi si chiedevano se la Russia avrebbe vinto, la domanda era piuttosto quanto velocemente l'avrebbe fatto. Il successo in battaglia però è una funzione anche della strategia, dell'impiego operativo, della dottrina, dell'addestramento, della leadership. È fallita l'operazione a Kiev e già in difficoltà a Kharkiv, i russi hanno poi spostato l'obiettivo sul Donbass agendo come da copione, obiettivi per giorni sotto attacco aereo, sotto fuoco d'artiglieria, soldati che avanzano dichiarando la liberazione di villaggi, hanno fatto così con Kremlin, hanno fatto lo stesso con Poposnia, ma le truppe russe che raccolgono questa modesta conquista in città desolate del Donbass subiscono perdite poi significative, come a Kharkiv, teatro della ritirata dei giorni scorsi. Le linee di rifornimento delle truppe di Kiev in Donbass rimangono aperte, le armi occidentali sono già arrivate e continuano ad arrivare. La nuova fase dell'offensiva riporta Mosca e Kiev, dove tutto cominciò nel 2014. Quindi tutto per niente, sarebbe questo il fallimento della strategia, per fortuna anche insomma della strategia putiniana. Vediamo altre notizie, a parte il calcio in prima pagina sul Corriere della Sera, il Milan corre, l'Inter c'è uno scudetto all'ultimo secondo, si va a Buffalo dove c'è la Jihad bianca, manifesto, piantine, armi, lo stragista di Buffalo ne aveva parlato a scuola, la strage di Buffalo poteva essere evitata come poteva essere evitata quella compiuta da Adam Lanza nella scuola di Newton e altre ancora, una catena di morte che ha insanguinato l'America da decenni. Peraltro Peyton Gendron, di 18 anni, di Conklin, di New York, stato di New York, che ha guidato 300 chilometri per andare a fare la strage, si definisce nord europeo e italiano, aveva in testa la supremazia e la jihad bianca. Perché? Perché pensava che il mondo sarebbe stato dominato da neri e latini. Il Corriere della Sera ricorda Christchurch nel 2019, la strage in diretta in Nuova Zelanda, ma anche Macerata nel 2018, quella nostrana tentata da Traini. La Repubblica invece ci porta nelle elezioni comunali, tra poco anche Prisma vi porterà nelle elezioni comunali con una gran tabellona di tutto quello che succederà il 12 giugno, città al voto come Genova, Verona, Padova, Piacenza, Parma, qua Como, Monzalodi, lo sapete già, Asti, Cuneo, Alessandria, Viterbo, Frosinone, L'Aquila, Taranto, Catanzaro e poi Messina e Palermo. Palermo, il ritorno in pista dei condannati Cuffaro e Dell'Utri, il pezzo di Claudio Reale su Repubblica. L'ultima a richiamare i candidati a rifiuto di endorsement pericolosi sabato è stata Maria Falcone, La sorella del magistrato ucciso a Capaci, perché nel trentennale della strage che ricorre lunedì prossimo la campagna elettorale palermitana è segnata dal ritorno di due figure ingombranti. Marcello Dell'Utri, che dopo la condanna per concorso esterno ha indicato il candidato del centrodestra, Roberto La Galla, e poi Totò Cuffaro, Cuffaro, che ha finito di scontare i 7 anni che gli sono stati inflitti per favoreggiamento alla mafia e guida addirittura una lista, la DC Nuova, a sostegno dello stesso aspirante sindaco. Non decidono Cuffaro e Dell'Utri, ha cercato di correggere il tiro quando la polemica già montava Matteo Salvini e dire che proprio il leader leghista un mese fa ha incontrato a Palermo Cuffaro, quando ci siamo visti ha provato a minimizzare l'ex presidente della regione, io e Salvini abbiamo parlato del più e del meno. Sì, insomma, ci si vede per parlare del più del meno. Vi dicevo che domani, raccontava Falcone, prima deriso e poi ucciso, Attilio Bolzoni e Giovanni Tizian, due pagine dedicate a 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone, quelle istituzioni che oggi celebrano il giudice, lo hanno lasciato solo ad affrontare l'intreccio mafia e politica, come al solito, se volete, è interessante. Continuo questo parallelo tra Repubblica e il Domani, perché basta girare una pagina ed entrambi hanno un articolo molto simile che vi segnalo se in ascolto c'è un pezzo di quel popolo della sinistra che è o che fu. Bersani, in autunno una convention dei progressisti, scrive Lorenzo Di Cicco su Repubblica. Il pezzo in realtà, il titolo è su Bersani, ma il pezzo in realtà è su Conte. Un restyling del logo per i 5 Stelle col cognome in rilievo del leader nuovo, ma anche un nuovo nome forse dei 5 Stelle, confermano fonti del quartier generale. Si preparano cioè a un grande restyling e continuano a chiamare la sinistra, sinistra estrema, anche Bersani. Però poi c'è la parte che riguarda invece Bersani, che dice il tema qual è, che è stato chiesto a Conte se faranno un partito con la sinistra per rafforzarsi, ovviamente è pura fantasia. Bersani lancia ora una invece convenzione dei progressisti da organizzare in autunno, non una strizzata d'occhio rivolta solo al 5 Stelle ma anche al PD, quindi doppia strizzata d'occhio. Noi diamo una mano per federare i progressisti e ricomporre la sinistra su un programma nuovo, fuori da qui c'è solo il gioco dei 4 cantoni a somma zero. E chissà cosa ne pensate voi, che questo sarebbe un bel tema da microfono aperto, chi lo sa, magari poi lo suggeriamo a chi verrà stasera. La costituente tra il 5 Stelle e il partito di Bersani, invece di questo parla Lisa Di Giuseppe sul Domani, articolo 1, non vuole farsi mangiare dai 5 Stelle, il titolo dell'articolo. L'idea della costituente, la costituente tra Movimento 5 Stelle e articolo 1, non è una prospettiva realistica, non lo è per articolo 1, quindi tutti a smentire. Sapete che quando si parte dal presupposto delle notizie da smentire, o qualcuno ha sbagliato prima, quindi sono dibattiti puramente giornalistici, o chi lo sa se c'era qualcosa di vero, di interessante. Ah, sulla Stampa mi sono dimenticato di ricordarvi che Giovanni De Luna, lo storico, che ci piace, almeno mi piace molto, racconta le bugie che hanno raccontato Putin sulla Seconda Guerra Mondiale e la liberazione dal nazifascismo, tutta in chiave autocelebrativa, ma anche quelle ucraine, perché c'è una rinvenzione del passato che sfiora il grottesco, perché i partigiani ucraini filosovietici furono determinanti per fiaccare il morale degli invasori, intracciare le operazioni dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, furono davvero significativi, ne ritraccia tutta la storia De Luna, e definirli, come è stato scritto in Ucraina, terroristi al soldo di Stalin è vergognoso, perché è quello che faceva esattamente la Germania nazista, così li definiva. I giornali che non aprono sulle questioni ucraine sono Il Giornale, che apre sulla campagna referendaria, Giustizia Sinistra, volano gli stracci, Ermini denuncia Renzi per il suo libro, tensione tra i magistrati per lo sciopero, già definito lo flop, non si sa come facciano a saperlo, visto che è in corso, insomma arriverà adesso. Il Foglio, il lavoro mobilita l'uomo, sul Foglio ve lo segnalo subito dopo Il Giornale per un motivo, perché c'è un estratto del libro di Matteo Renzi, se vi interessa, è un lungo articolo scritto da Renzi stesso che fa un po' la sintesi del suo libro, si autopresenza, presenta: ho sempre amato quelli bravi a fare i riassunti, la replica del mostro Renzi, i fatti punto per punto, una paginata su Il Foglio per raccontare perché è contro la magistratura d'orologeria, l'inchiesta Open, cioè si difende con un libro e sui giornali. Il lavoro mobilità l'uomo è invece il super pezzo del giorno di Michele Masneri, molto interessante, parte da quando si diceva che la nuova geografia del lavoro, cioè che un lavoro nella New Economy ne produceva 5 nei servizi, tutti volevano stare nella Silicon Valley, mentre adesso tutto è cambiato, va di moda la Great Resignation, cioè sempre più persone si dimettono, 48 milioni di persone si sono licenziate nel 2021 negli Stati Uniti, record epocale, il 44% di chi lavora è in cerca di un nuovo lavoro, meglio pagato, certo, diverso e più umano. Così in Italia, dove il lavoro fa schifo, scrive Mesneri, l'Italia è penultima tra gli aumenti di stipendio, 19%, ultima per benefit, meno flessibile di tutti gli altri, quindi più della metà dei lavoratori italiani, se potesse, non lavorerebbe proprio, soprattutto i più giovani sono completamente disillusi, il 36% ha già abbandonato un lavoro perché non si adattava alla propria vita privata. Poi vi racconto i nuovi fenomeni, quello del South Working e quello poi invece del YOLO YOLO, la YOLO Economy, cioè Do You Only Live Once, si vive una sola volta e quindi meno scelte di lavoro che mettono in grande difficoltà e più scelte invece diciamo sulla vita e la qualità della vita. E infine Repubblica, Affari, Finanza, Banche Centrali sotto accusa, per mesi hanno ripetuto che l'inflazione era un evento transitorio, ve lo ricordate? Lo dicevano anche molti esperti ai nostri microfoni. Ora che i prezzi si sono impennati e devono intervenire con forza, rischiano di soffocare la crescita, e così anche il Sole 24 Ore. Guerre, caro vita, bonus da 200 euro, bollette, carburanti, gli aiuti alle famiglie. La ritirata delle banche centrali che non aiuta i governi, e poi italiani in fuga da sud e grandi città, Trieste al top, Milano perde al PIL, cioè qui è il solito giochino dei residenti, i grandi centri sotto i 250.000 abitanti col Covid hanno perso un sacco di abitanti e chissà perché. Un po' di energia per questo Roll Over DJ. Loro sono i Jet, danno il benvenuto a Giuseppe Mazza per questo lunedì 16 maggio.
Grazie, grazie.
Le benvenuto. Piacerebbe essere grazie. Un rollover DJ anche lei,
mica male. Fra l'altro, diciamolo chiaramente, siamo in colpa perché non abbiamo visto questa notte che lune.
Che lune, però. Era perfetto, grazie Stefano che ce l'ha ricordato, l'eclisse, la luna rossa.
Ma proprio noi dovevamo guardarla, no?
Ma non si vedeva bene dall'Italia, bisognava essere molto skillati o vederla dal computer o... Ma io lo so cosa faceva lei. Ieri sera non lo posso dire. Da dove cominciamo? Abbiamo tantissime cose.
Un po' di segnalazioni all'inizio,
sì,
dai.
Giusto.
Allora, intanto Finlandia. Finlandia, come è stato detto giustamente in questi giorni, la Finlandia che entra nella NATO è già di fatto escalation. È uno dei cambiamenti seguiti all'invasione russa ed è anche l'incubo di un mondo che scherza con il fuoco. Allora, per aiutarci a immaginare quanto grandi potrebbero essere questi, chiamiamoli incendi, c'è la precisione del linguaggio della comunicazione quando incrocia i beni comuni, quello che noi raccontiamo ogni settimana qui, e cioè l'anno scorso, nell'anniversario del disastro di Chernobyl, 26 aprile, un'agenzia pubblicitaria ucraina di Kiev, che si chiama Banda, ha ideato il logo per quel pezzo di terra disgraziato che è la Chernobyl... Chernobyl Exclusion Zone. Naturalmente non c'era un committente, però era il loro modo ideare questo logo per attirare l'attenzione su questa condizione, su questa vicenda. E l'idea era stata un logo che andrà scomparendo di anno in anno, cioè the vanishing logo, il logo che svanisce, smaterializzandosi sempre di più in corrispondenza della diminuzione delle radiazioni nel sito, fino a scomparire del tutto, il logo scomparirà del tutto nell'anno della denuclearizzazione. Perciò sai quando scomparirà il logo di Chernobyl? Nel 2064.
Urca.
Oh, dal 1986
se ci arrivo.
Dal 1986 al 2064. Questi sono gli incendi di cui stiamo parlando. Di questo mondo che scherza con il fuoco.
Ci sono
e poi le mutazioni.
Incendi, ci sono incendi, diciamo, reali, fisici, e poi ci sono incendi ideologici, delle idee, delle teste, e poi delle bombe che diventano
dei
bombe.
Simboli anche, dei simboli, perché oltre alle radiazioni ci sono pure delle mutazioni da raccontare, mutazioni che riguardano la Z, cioè il simbolo dell'operazione speciale di Putin, cosiddetta operazione speciale, naturalmente questo segno puramente bellico, che non fa parte del cirillico e che quindi è diventato proprio il timbro dei mezzi di invasione russi. Queste mutazioni arrivano ancora una volta dalla Finlandia, dove proprio nei giorni della richiesta di ingresso nella NATO i comunicatori si sono uniti per creare un sito, si chiama counterstroke.one, sul quale ognuno può ribaltare la Z, che definiscono loro la svastica del ventunesimo secolo, e dargli un colpo, appunto uno stroke, facendolo diventare un altro segno. Quindi nel sito si entra cancellando la Z con un tratto e dentro si trovano tante Z trasformate in altri simboli colorati, che lì sono di tutto, cioè le etichette di birre artigianali, le magliette, i graffiti, molte forme espressive, molte altre forme espressive. Tutte in vendita, il ricavato va alle associazioni che sostengono il soccorso dell'Ucraina, insomma l'idea lì non è proibire ma trasformare, evolvere, ed è uno sforzo generoso, immaginifico, che combatte proprio con la immaginazione, diciamo, questa fissità un po' mortifera di quella Z. E queste sono due segnalazioni che facciamo sullo spirito dei tempi, però ci sono anche i tempi passati, cioè la storia. E che cosa si dice sempre? Si dice sempre per non dimenticare, no? Una cosa che non dimenticheremo facilmente è la carica della polizia israeliana al funerale della giornalista Shireen Abu Akleh, giornalista americano-palestinese di Al Jazeera, uccisa l'11 maggio durante un raid dell'esercito israeliano. E quello che si è stampato nella nostra memoria è l'immagine del funerale, della sua bara portata a spalle, come in ogni funerale, da persone che però improvvisamente vengono manganellate dalla polizia, spintonate, quelle che portano la bara, e allora la bara oscilla, si inclina, pende verso terra, quasi si schianta al suolo, sostenuta sempre più a fatica finché viene miracolosamente sollevata. Un orrore, uno scandalo visivo. Ecco, come si custodiscono queste immagini, che uso ne faremo? Allora parliamo un po' di memoria civile, perché anche questa, anche la memoria civile nell'affollamento mediatico.
Quanto no? ne abbiamo bisogno?
Mamma mia, contemporaneo di oggi, è in bilico come la bara della giornalista, e forse proprio per questo avanzano forme della memoria diverse. La società civile lotta per imporre, come dire, si impegna per imporre nuove forme della memoria, diverse, intense, nuove, che possono forse essere definiti come dei monumenti momentanei, vediamole. Allora, negli Stati Uniti, e in questi giorni, l'organizzazione March for Our Lives,
marciamo per le nostre vite,
sì, ma anche marzo, perché in realtà la prima manifestazione fu organizzata in marzo, 4 anni fa, la più grande manifestazione di giovani dai tempi del Vietnam contro le armi fuori controllo, no? Grandi cambiamenti anche questi in un paese nel quale come dire, il diritto alle armi è scritto in Costituzione, insomma, no? E questo movimento torna a protestare perché nessuna legge federale ancora affronta questo problema, e nel frattempo si sono contati, cifra incredibile, altri 170.000 morti per armi da fuoco. Perciò hanno portato sul prato, i ragazzi, gli organizzatori hanno portato sul prato del National Mall di Washington, tra il Campidoglio, cioè la Casa Bianca, un'infinità di sacchi per cadavere, li hanno adagiati uno accanto all'altro, come in un cimitero di guerra momentaneo, appunto, un memoriale provvisorio, appunto, solenne, però silenzioso, molto intenso, molto forte. E insieme a questo memoriale momentaneo segnaliamo anche quello che l'artista David Best sta realizzando in Inghilterra per i morti della pandemia. Si chiamerà Santuario, sarà una sorta di pagoda realizzata con una infinità di pezzi di legno, e sarà completato verso la fine di questo mese a Bedworth. Ognuno potrà visitare questa struttura, piangere i propri cari, lasciare appunti o altri oggetti associati a loro. Dopo una settimana, il 28 maggio, il tutto verrà bruciato in un falò, che è una condivisione pubblica del dolore. David Best dice che bisogna creare le condizioni perché alle persone sia consentito di soffrire, una riflessione molto importante.
Ci picchia, sì.
Io credo, sì, bisogna permettere di soffrire insieme, tutti insieme, perché ci aiuta a capire qual è lo scopo vero della memoria civile,
dare,
che è far rivivere
spazio,
la storia.
Esatto, dare, sì, uno spazio alla
far
memoria
rivivere
emotiva.
Il sentimento della storia, cioè non dimenticare, va bene, ma è l'inizio, quello che conta è mantenere in vita la richiesta di giustizia, questo è il punto. E a questo proposito, a proposito di richiesta di giustizia, concludiamo questa prima parte con un omaggio alla nostra giornalista di cui abbiamo parlato, con una cosa che arriva dal Messico, dove dal 2000 oggi sono stati contati più di 153 omicidi della criminalità organizzata. Di giornalisti, giusto, fai bene, di giornalisti, e Reporter Senza Frontiere ha coinvolto un'importante cantante messicana, Vivir Quintana, nota per le sue battaglie femministe, che ha preso un genere, quello del narcorrido, cioè le canzoni popolari che glorificano le gesta dei narcotrafficanti, e l'ha trasformata in una canzone in memoria di Miguel Ángel López Velasco, giornalista nota come Milo Vela. Ed è nato così il corrido di Milo Vela, di questo reporter del quotidiano Notiver, che fu ucciso insieme alla sua famiglia nel 2011. Ascoltiamolo, questo omaggio a questo eroe della libertà di stampa e della democrazia, così facendo un po' un abbraccio dal Messico alla Palestina nel nome della libertà d'espressione.
Esatto.
Se alborotaron las aguas del puerto de Veracruz, una noticia macabra pintó de rojo su azul. Fue en junio 20 del 11, sé que te acuerdas bien tú. López Velasco, apellido Miguel Ángel, fue de nombre. de alto riesgo su oficio y con pasión lo ejercía. Para cualquier periodista, qué peligrosa es la vida cuando se buscan verdades. Se esconde la policía.
Guarda che l'una è 8 e 35 minuti. Questo è Vous Dansez, uno degli stacchi per quest'anno, ne cambiamo un po', perché no? Che tristezza, Giuseppe Mazza, non facciamo in tempo a raccontare la più grande, almeno a ricordare più che raccontare, la più grande marcia di giovani negli sì. Stati Uniti contro le armi, che arriva terribile. Un'altra sparatoria a Houston, al mercatino delle pulci d'altronde, e questo è quello che raccontano proprio quei giovani, no? Non c'è nulla da fare, troppe armi e se ne usano in continuazione.
Sì,
così è. Noi volevamo però andare altrove, no?
Sì, volevamo andare altrove, volevamo andare a cercare di capire un po' di cambiamenti, perché insomma qua siamo un po' spericolati, ci lanciamo in direzioni un po' inesplorate, e allora c'è un cambiamento da raccontare, no? Che è quello di, ancora una volta, che riguarda le merci. Non è un cambiamento per forza positivo, potrebbe anche essere pericoloso, lo vedremo, ma insomma è bene sapere e addentrarsi. Sappiamo che, lo diciamo spesso, le merci sono cariche di significati, di relazioni, di progetti umani, ecco, però non solo quello, adesso sono anche, e qui questo è un po' un fatto storicamente nuovo che avevamo un po' anticipato la scorsa settimana, sono anche portatrici di auspici collettivi. Noi così,
e qui dobbiamo fare come il solito disclaimer, sa, come con la guerra in Ucraina, no?
Perché
se lei mi dice questo, poi ci sono un po' di ascoltatori che scrivono dicendo: state facendo l'apologia del mercato, ma come mai Radio Popolare si mette a fare l'apologia del mercato?
No, dicevo appunto per questo, che è un fatto pericoloso, come dire, annuncia dei cambiamenti che possono essere anche vissuti in modo emozionante, ma possono essere anche pericolosi, davvero bisogna capire quello che sta succedendo. Non è detto che abbiamo neanche una posizione su questo, se vuoi. Io almeno personalmente devo dire che sono molto in ascolto del mondo, cerco di un po' di vedere quello che arriva. Allora, qui diciamo la truffa e la speranza si tengono per mano, mettiamola così, come formulazione. Truffa e speranza. In questi giorni, per esempio, su Disney è uscita una nuova serie, consiglio personalmente, si chiama The Dropout, come osserva giustamente Alice Cucchetti sul sito di Radio Popolare, appartiene a questa tendenza sempre più diffusa del raccontare storie di imprenditori imbroglioni. È la storia vera recente di una imprenditrice, Elizabeth Holmes, che ha creato un'impresa colossale, la Theranos, a partire da una promessa che apparentemente suona in modo irresistibile, no? Cioè la possibilità di realizzare in casa, in autonomia, tutti gli esami del sangue utilizzando una sola goccia estratta con un'irrilevante punturina su un polpastrello. Niente più ambulatori, niente più costi, niente tempi di attesa, tu in casa ti fai la tua analisi, hai tutti i risultati che vuoi, quindi anche monitorando anche il tuo stato di salute, uno screen completo sulla tua condizione da una sola goccia di sangue, nel modo più semplice e quotidiano. Non suona male, no?
Beh, sì, è una bella promessa, cioè, quindi, una bella comodità,
lo voglio anch'io,
modernità.
Non è male, esatto. modernità, autonomia, insomma, c'è molto dell'epica contemporanea, un po' alla Steve Jobs in questo tipo di idea, cioè la tecnologia salvifica, questa democratizzazione orizzontale, la portatilità, no? Tu in casa tua, il tuo personal computer, la tua analisi del sangue, eccetera, eccetera.
Beh, anche un bel sogno individualista anche.
Esatto, certo, atomizzato, diciamo, no? È grazie a questo sogno così eccitante che Elizabeth Holmes è riuscita a raccogliere finanziamenti enormi, endorsement illustri da Murdoch a Kissinger, copertine di settimanali. Piccolo problema, la tecnologia di cui parlava non c'è, o non c'è ancora, chi lo sa, e i dati e gli esami vengono manipolati, la truffa viene scoperta con relativo crollo, tutti a processo, frode criminale, la Holmes rischia 20 anni, la sentenza arriverà in settembre. Adesso noi viviamo, insomma, in un momento storico che ci ha abituato a cambiamenti enormi, rapidissimi, e nessuno di noi in realtà considera del tutto improbabile che le condizioni materiali possano cambiare, no? Ancora una volta è arrivato internet, i LED, i microprocessori, i pannelli solari, no? Cioè il VAR, no? Per esempio, anche il VAR. Ecco, ma tutto questo stato d'animo, questa condizione, diciamo, di entusiasmo preventivo che noi abbiamo, è anche un po' il lato obliquo della questione, perché si tratta di idee meravigliose anche da ascoltare, di storie che ci piace che esistano, proprio perché danno soluzione alle nostre ansie. E allora diventano una sorta di placebo sociale al quale dedichiamo una corsia preferenziale, abbassando la nostra soglia di attenzione e anche di incredulità. Infatti, uno degli aspetti più interessanti di Dropout è proprio lo sconcerto degli scienziati, diciamo, tradizionali, che assistono impotenti alla truffa e alla potenza di questa profezia così desiderata, che rompe tutte le barriere, così bene accolta da tutti, dagli investitori, dai media, dai malati. È una vicenda un po' complicata da sbrogliare, perché se la neghiamo in radice ci neghiamo anche la possibilità di cambiamenti futuri, però è chiaro che il nostro atteggiamento è, come dire, emotivamente sbilanciato, no? Cioè è chiaro che questa nuova ondata di tecnologia digitale negli anni 2000 ha creato uno stato di soggezione nell'opinione pubblica, ed è anche chiaro, almeno a me così sembra, che, diciamo, su questo la benevolenza che accoglie queste invenzioni, le idee di queste invenzioni, ci si può arricchire in modo fraudolento. A meno che, è lì mezzo pienismo,
vediamo,
questi scandali, cioè mezzo pienismo, se cerchi, c'è sempre, cioè questi scandali e queste narrazioni, queste storie che ci stiamo raccontando, denunciando queste truffe, non annuncino un nuovo atteggiamento più equilibrato, più ponderato. Forse stiamo imparando, come dire, a oscillare meglio fra apertura al nuovo e buone vecchie verifiche dei dati, diciamo, fra sogno e realtà.
Beh, si spera un po'. Adesso ci sono. Perché abbiamo preso talmente tante fregature di start-up e quotazioni in borsa che, insomma, qualcosa dovremmo aver parlato. Ricordiamo anche che Alice Cucchetti ha la sua rubrica su Esteri tutte le settimane, dove ci racconta appunto le serie TV del mondo. Perché no? Mi scusi, Mazza, mi piaceva ringraziarla.
No, è giusto, è giusto. Infatti, appunto per questo la citavo volentieri. Però adesso ci sono sogni nuovi e qui bisogna capire. Adesso diventa sempre più difficile. Allora,
ce l'avevo la canzone, ce l'avevo la canzone, tutto ieri era New Gold Dream dei Simple Minds, solo che ci ho pensato troppo tardi. Vabbè, dopo magari
precisa,
facciamo un accenno. È New Gold Dream,
precisa.
Mi scusi.
Beh sì, perché insomma adesso appunto il nuovo sogno dorato qual è? Qualcosa che ci liberi dalle preoccupazioni ambientaliste e anche delle guerre, le speranze di un mondo che si liberi dall'incubo del fossile, del gas, dell'energia, no? Cioè il sogno vero oggi è quello di un carburante totalmente pulito. E a questo punto, tra l'altro, ricordiamo che, ringrazio Alberto Grossi della segnalazione, che ieri è stato l'Overshoot Day, cioè il giorno in cui l'Italia ha finito di consumare le risorse offertegli dal pianeta per quest'anno.
Finito, manco sei mesi.
Finito, basta, da qui in poi siamo in abuso. Perché poi questa data si sposta, no? Per ogni paese, viene calcolata in base alle condizioni specifiche. Allora, ecco il sogno, il gold dream del momento, è un carburante che è stato promosso, presentato, si chiama Prometheus, poi sempre questi nomi molto forti. In questi giorni ne parla un articolo della Technology Review, nel quale si racconta l'invenzione presentata proprio l'anno scorso da Rob McGuinness, fondatore e amministratore della Prometheus Fuels, il quale avrebbe trovato il modo per, senti questa, estrarre, che merce è questa qua, i gas, estrarre gas serra dall'aria e convertirli in un combustibile che costa quanto quello attuale, ma stavolta a emissioni zero.
Benzina dall'aria.
Cioè benzina, sì, benzina pulita ricavata dall'aria, cioè un sogno ad occhi aperti. Ovviamente gli investitori sono accorsi in massa, BMW, insomma, tutti stanno in... anche l'amministrazione Biden ne ha parlato bene. McGuinness ha annunciato entro il 2030, attenzione, è vicino, dietro l'angolo, gli impianti per produrre questo nuovo combustibile, che saranno molto più leggeri e dislocabili, niente a che vedere con le moderne raffinerie, e potrebbero produrre circa 50 miliardi di galloni di carburante all'anno e aspirare quasi 7 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Immaginiamo le conseguenze, insomma, se questa cosa dovesse davvero esistere, le conseguenze sull'estrazione del fossile, sull'importanza dei petrostati, sulla dipendenza mondiale dal petrolio. Insomma, questo combustibile serve un po', diciamo, l'elisir di lunga vita del pianeta, no? E noi sappiamo che sulla vendita degli elisir c'è una lunga letteratura, ma non ci soffermiamo sull'elisir d'amore di Donizetti, andiamo avanti, consigliandone naturalmente l'ascolto. Però la differenza qual è? Che gli elisir degli imbonitori, delle fiere, prima arrivavano per te, per me, per i filtri d'amore, insomma quelle cose lì, però qui invece i prodotti, le merci arrivano per risolvere, raccontandoci che risolveranno problemi sociali. E sono sogni in scala infinitamente più grande. Anche qui, anche nel caso di Prometheus, ci sono esperti e scienziati scettici sui tempi e sul merito. Un professore di ingegneria chimica dell'Università della California, Eric McFarland, ha dichiarato: le persone stanno investendo soldi in molte cose che alla fine non funzioneranno mai, e questa è una di quelle. Insomma, si cade dal letto subito. Boh, chi lo sa, e se lo scienziato si stesse sbagliando, ci sono molte startup che lavorano per produrre combustibili dal carbonio catturato nell'aria. Sono tutti imbroglioni?
Allora, le faccio una confidenza. È una delle cose che mi ha raccontato mio nipote, che è un giovane ingegnere che lavora, è andato a lavorare in Danimarca perché vuole lavorare su queste cose qua, cioè su, diciamo, studi complessi avanzati sull'energia e i nuovi prodotti, e ne stanno discutendo ampiamente. Ovviamente poi bisogna vedere, bisogna dimostrarlo, bisogna farlo e bisogna, come dire, vedremo, chi vivrà vedrà, però già il fatto che si immagini futuribile.
Sì, come dire, poi ci vorranno decenni, come dicono gli scienziati, o ci vorranno pochi anni, come dice McGuinness. Difficile, no? Difficile anche decidere come la nostra postura nei confronti di questi sogni. Non a caso uno dei finanziatori, che si chiama Marcus Berendt di BMW, ha dichiarato: capisco le persone che dicono ci crederò quando lo vedrò. Insomma, il risultato è che abbiamo perso un po' di entusiasmo, se vuoi.
Sulle
abbiamo
guadagnato sulle idee, sul futuro, sulla benzina.
Ecco, appunto, un po' di entusiasmo sulla novità salvifica, diciamo, no? Abbiamo guadagnato in scetticismo, non è il massimo, ma magari anche questo è un modo per crescere, però insomma...
Ma proprio quando mi stavo abituando all'idea che non avrei più pensato l'automobile nel prossimo futuro, adesso vede questa speranzina torna.
Ma sì, perché è difficile rinunciare, no, all'idea di futuro. Questo, il problema del disincanto è questo, e quindi dobbiamo un po' cercare di tenere insieme queste due cose, no? Non semplici.
E lo faremo anche, ma adesso è presto per parlarne, alla festa di Radio Popolare, ma è presto
attenzione,
per parlarne.
Esatto.
Allora, cose sicure, Sure Thing si chiama questo brano, che non ascoltiamo, però è bellissimo, quindi il suo inizio almeno ve lo facciamo gustare. Ed è lui che ci porta nello spazio di Marta Zambonna, che a sua volta ci porta nei data Twitter. Non so se sapete cosa sono, ma adesso Marta Zambon ve lo spiega nel suo ritorno con la sua rubrica.
Pare che Twitter sia ormai ossessionato dalla privacy. Infatti ha rilasciato proprio mercoledì un nuovo browser game che ha lo scopo di spiegare alcune delle proprie impostazioni sulla privacy nella maniera più semplice e fruibile possibile. Il gioco si chiama Twitter Data Dash e potete giocarci tranquillamente inserendo nella barra di Google il nome. Allora, benvenuto a Privacy City, con un abile gioco di parole, così recita la descrizione del gioco sul sito. E poi vi dirà: porta a passeggio il tuo cagnolino di nome Data in sicurezza nel parco, schiva gli annunci dei gatti, nuota in un mare di direct message, combatti i troll e impara come ottenere il pieno controllo della tua esperienza su Twitter lungo tutto il percorso. Allora, quando avvierete il giochino, Twitter Data Dash appunto, che è stato realizzato dalla Momo Pixel, prima dovrete scegliere la lingua nella quale desiderate giocare, poi toccherà scegliere uno dei quattro personaggi che accompagneranno il vostro cagnolino, che si chiama Data appunto, lungo tutti i livelli. Allora, il gioco in sé è un platform a scorrimento laterale molto semplice, ce l'ho fatta anch'io, e ogni livello è costruito intorno a un diverso tema che possa al meglio poi descrivere uno degli accorgimenti e delle esperienze che Twitter sta cercando di spiegarvi. Ad esempio, incontrerete gatti che indossano delle bacheche pubblicitarie. Dovrete poi evitare invece dei troll e nel mentre l'obiettivo è raccogliere 5 ossa il più rapidamente possibile col vostro cagnolino. Quando otterrete le ossa, il gioco vi spiegherà qualcosa sulle impostazioni sulla privacy di Twitter relativa a quel livello e vi offrirà persino un pulsante che vi porterà direttamente alle impostazioni del Twitter. Quando, ad esempio, supererete il livello, quello con tutti i gattini vestiti da molesti annunci pubblicitari, vedrete comparire un messaggio nel quale Twitter vi spiega come sempre va a personalizzare la vostra esperienza sulla piattaforma e vi indicherà anche in quale punto delle impostazioni potrete attivare o disattivare gli annunci personalizzati. Allora, come vi dicevo, il gioco sfrutta un'estetica molto pixelata e il tutto è ovviamente arricchito da una vasta gamma di sfumature di blu, che è il colore di Twitter. Twitter però ha introdotto il gioco all'interno di un progetto molto più grande, un progetto che poggia sull'intento di far comprendere al meglio la propria politica sulla privacy. L'azienda infatti ha deciso che d'ora in poi tenderà a dare spazio e anche un linguaggio da utilizzare che sia il più chiaro possibile e il più lontano dal gergo legale, che risulta incomprensibile ai più. Detto ciò, gran parte del futuro di Twitter è incerto, ora che, come tutti sappiamo perché ce lo stanno ripetendo in tutte le salse, la società ha accettato, pare, l'offerta di acquisto di Elon Musk, che però da qualche giorno pare anche lui temporeggiare, indispettito da alcune cifre che dice che non tornano. Insomma, c'è da dire che Elon Musk ancora non ha detto nulla di specifico sulle politiche sulla privacy di Twitter che ha intenzione di attuare. Non sappiamo di certo quanto voglia cambiare tutto il lavoro fatto finora, ma è una cosa è certa e un po' preoccupa. Musk ha sempre dichiarato che allenterà le politiche di moderazione di Twitter, che ultimamente, tra fake news, Covid e guerra, erano diventate la forza della piattaforma.
Marta Zambon sui Data Twitter. È un po' anche sul destino di Twitter, Giuseppe Mazza, una storia che sta diventando in qualche modo avvincente a modo suo.
Abbastanza intricata, perché sì, personaggi come Elon Musk vivono di prime pagine, no? Perciò sì, costantemente c'è questa capacità di stare sulla notizia più clamorosa, compra, no, non compra, adesso interrompe, è proprio una un po' addicted di prime pagine, quell'uomo.
Volevo metterlo anche l'Elisir d'amore, perché c'è il Donizettiano, ce ne sono, e adesso io non sono un esperto, avrei scelto sicuramente una versione non interessante, ma c'è anche l'Elisir d'amore di Mannarino, che è super carino, però preferisco, preferisco se prima un po' chiudiamo la partita dei sogni, perché ci sono anche...
Sì.
Dei sogni, vabbè, per le merci, per le merci.
Qua una ci cosa che...
di ascoltatori, ci scrivono di computer quantici, di teletrasporto, ma noi eravamo più sul concreto attuale.
Eh sì, un po' meno sul fantascientifico, che comunque ci piace tantissimo, un po' più appunto sull'ambientalista quasi, no? Perché, come abbiamo già detto, ci sono tante cose sulle quali, come diciamo spesso, dobbiamo ancora decidere come la pensiamo. E una di quelle è proprio questa merce che abbiamo chiamato merce che parla, che è un omaggio a Totò. se vogliamo, no? 47 merce che parla. 47 merce. Merce che annuncia, che promette, che fa immaginare, che fa sperare. E a questo proposito di speranze e di ambizioni si è tenuto da poco il premio Terra Carta Design Lab in Inghilterra, un concorso promosso dal principe Carlo, dal principe di Galles, e dall'ex designer di Apple, Jonathan Ive, che insomma ricorderete, forse vi sarà capitato di affrontare qualcuno degli oggetti disegnati da quest'uomo, l'iPhone, l'iMac, l'iPad, eccetera. E questo concorso è mirato alla proposta di soluzioni ad alto impatto a basso costo, alto impatto e basso costo, per affrontare la crisi climatica. E questi prodotti premiati hanno ricevuto un finanziamento di $50,000, non male, più il tutoraggio di, proprio di Yves, come riferisce il sito design.com. Dunque, alcuni di questi prodotti. Allora, è stato inventato questo dispositivo da fissare alle ruote dell'auto per raccogliere le piccolissime particelle di plastica rilasciate dagli pneumatici durante l'uso ed evitarne la dispersione nell'ambiente. Interessante.
Sì, insomma, microplastiche che si trovano davvero ovunque, in fondo ovunque, al mare.
Ovunque. Poi c'è un altro strumento ideato sempre con un occhio, col cuore all'ambiente e anche col muso all'ambiente, perché per evitare le emissioni è stata inventata una museruola che sarà indossata dalle mucche negli allevamenti che potrebbe essere indossata dalle mucche negli allevamenti intensivi e catturerà che cosa? I loro erutti, che sono carichi di metano e sono tantissimi. Sono sempre cose strane da dire, ma come? Cioè, le mucche creano, sì, le mucche, l'allevamento intensivo di bovini e in generale di animali ha un grandissimo impatto sul gas serra, perché perché produce una grandissima quantità di metano per via corporale, diciamo, che ha un impatto straordinario, insomma. Ma qui questa museruola sarebbe capace di trasformare questo metano emesso in vapore acqueo e anidride carbonica.
Un convertitore.
Non male. Un convertitore, esatto. Una specie di marmitta, non so. Ci sono poi altri progetti.
La marmitta da mucca, in effetti non l'avevamo ancora immaginato.
Povera mucca. Tra i progetti premiati ci sono poi dei bacelli aerodinamici. Sono realizzati con dei rifiuti alimentari. Sono pieni di sostanze nutritive, però sono realizzati in modo tale che volino facilmente, un po' come i denti di leone, per aiutare il rimboschimento. E poi il progetto vincitore, che è l'Amphitex, questo nuovo tessuto trasparente e impermeabile, non più in strati di plastica, ma realizzato con un solo materiale, senza sostanze chimiche, che può far parte di un sistema di riciclo e non finire mai come rifiuto. Ecco, fine della rassegna delle merci che parlano, annunciano, promettono.
Tessuto non male però,
Sì, un mondo migliore, chissà, forse è una truffa, ma al rischio di sembrare ingenuo io continuo a dare loro il benvenuto, seguiremo, però terremo alta la soglia d'attenzione anche per difendere la soglia della speranza.
La soglia della speranza, chissà quanto si è abbassata in questo lunedì o quanto si alza in questo lunedì, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Una volta dovremmo parlare, grazie a Giulio che ha scritto, adesso poi esaminiamo anche le sue riflessioni. Grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che in tanti segnalate, scrivete, commentate, non riusciamo sempre a dare lo spazio. Tra poco su Facebook trovate tutti i link della giornata, le merci, i prodotti, le campagne, le riflessioni di Giuseppe Mazza, che vi dà appuntamento inevitabilmente. Per lunedì
inevitabilmente.
23. Inevitabilmente. Ormai io l'aspetto, sono qua. Sono qua che l'aspetto.
Sì, io pure, siamo tutti qui.
Dai. E magari, saluto appunto, a tutti magari e qui e magari ci vedremo anche di persona, ma non anticipiamo niente.
Attenzione.
Buona settimana, Giuseppe Mazza.
Buona settimana a tutti e a tutti.